Radio 3 Mondo.
Buongiorno dalla Laura Silvia Battaglia, bentrovati con la rassegna stampa estera di Radio 3 Mondo. Oggi è giovedì 6 agosto 2020, una giornata in cui, si ricorda, l'abbiamo ascoltato adesso al giornale Radio 3, le esplosioni nucleari in Giappone molti anni fa, a Hiroshima e Nagasaki, ma è un giorno in cui si tirano le fila della esplosione terribile avvenuta ieri, l'altro ieri sera, ma comunque di cui si è raccontato ieri diffusamente a Beirut. E dunque la maggior parte della stampa internazionale, ma anche poi adesso vedremo della stampa locale, affronta questo tema di questa esplosione, ormai definito il cosiddetto Ground Zero di Beirut, il Ground Zero libanese, e in aggiunta accoppia a queste notizie il ricordo, l'anniversario delle esplosioni nucleari, e poi ci sono molte notizie che riguardano il Covid e anche i social media. Cercheremo di raccontarle tutte. Allora, iniziando dalla questione dell'esplosione a Beirut, vi segnalo sia alcune cose sulla stampa in lingua araba, altre sulla stampa panaraba o araba in altre lingue, e ancora della stampa internazionale. Certamente oggi possiamo dire che il report più completo in assoluto li trovate sulla stampa inglese, in particolar modo su Guardian e su Independent, ma in particolar modo il Guardian ha una ricchissima, veramente ricchissima esposizione di quanto è accaduto, anche dal punto di vista video, dal punto di vista delle mappe. Adesso andiamo a vedere. Se aprite il sito del Guardian, vedete subito quella che viene definita guida visuale, firmata a quattro mani da Kirk Watson, Thorpe e Leavitt, che racconta, prendendo spunto in realtà da una cosa che aveva già fatto il New York Times ieri, mappa sostanzialmente tutta l'area del porto dove è avvenuta l'esplosione, e la mappa in vari modi, cioè ci sono delle riprese con drone che in questo long form appaiono immediatamente, ci sono poi le mappe che diventano live, possiamo dire. E una delle cose più interessanti è il fatto che questo team visuale del Guardian ha fatto una proiezione di questa esplosione, immaginandola anche su Londra, su New York, cioè per dare l'idea dell'impatto sui quartieri, per cui i quartieri che sono stati maggiormente interessati purtroppo agli effetti dell'esplosione intorno al porto di Beirut sono il quartiere Downtown, poi l'ospedale di San George, Gemaize e il quartiere di Carantina. E proiettando l'estensione, diciamo così, dell'esplosione, per esempio su Londra, avrebbe colpito Forest Hill, immaginandola dal centro di Londra, oppure avrebbe colpito il Bronx, immaginando New York. Questo tipo di rappresentazione visuale, per dare l'idea anche fisica del livello di devastazione avvenuto, poi si accompagna ad una serie di contributi, la maggior parte dei quali realizzati dal collega Martin Chulov, che è l'inviato in Medio Oriente, ma da diverso tempo è corrispondente a Beirut, e sono dei reportage estremamente forti. Allora cerchiamo di vederli ad uno il più velocemente possibile per darvi un'idea. Il titolo principale: rabbia Beirut dopo aver mancato gli avvertimenti per la bomba galleggiante. In buona sostanza si dice come la rabbia e lo sgomento da parte popolazione locale è aumentata avendo saputo che in realtà questa esplosione è stata causata da più di 2.500 chili di nitrato di ammonio che erano depositati dal 2014 all'interno di un hangar del porto, e sul fatto che le autorità della dogana avevano più volte interrogato i ministeri per capire cosa farne, dicendo che tutto questo era molto molto pericoloso. All'interno del pezzo estremamente curato ci sono una serie di spiegazioni, cioè oltre a raccontare che il bilancio delle vittime è adesso salito a più di 135 persone, ci sono più di 5.000 feriti, ci sono 300.000 persone che hanno subito danni alle loro case, 250.000 persone senza casa, si specifica come il deposito di nitrato di ammonio comunque sia era stato controllato 6 mesi fa e già 6 mesi fa ci si era lamentati del fatto che una presenza di questo genere, di materiale di questo genere, avrebbe potuto distruggere Beirut. Quindi già le informazioni su questo c'erano. C'è tutta una parte dell'articolo che specifica molto bene la storia della nave che avrebbe portato tutti questi queste tonnellate di esplosivo potenziale nel paese. Si racconta come l'ex capitano della nave, che si chiama Rosus, è stata recuperata un'intervista ai giornalisti russi fatta 6 anni fa, che ha riferito come il proprietario della nave, tale Igor Grekushkin, l'aveva abbandonata insieme all'equipaggio, che era stato tenuto in ostaggio dalle autorità doganali. Si sono recuperate anche un po' di testimonianze da parte di alcuni membri di quell'equipaggio, che racconta come già ai tempi si lamentasse del fatto di trovarsi ostaggio a bordo di questa bomba galleggiante. Appunto, bomba galleggiante ritorna come espressione all'interno dell'articolo. Sono state fatte altre inchieste, l'International Transport Worker Federation ha richiesto i salari e il rimpatrio per l'equipaggio ai tempi. Si racconta che la nave per un certo periodo di tempo è stata all'interno del porto di Beirut perché doveva saldare circa 100 milioni di dollari in fatture non pagate. Insomma, una vicenda abbastanza pasticciata da una parte, oscura dall'altra, anche perché la proprietà della nave riposa a quanto pare in qualche paradiso fiscale. Insomma, all'interno di questo pezzo dove si trovano quindi tutte queste informazioni, ci sono anche tutta una serie di descrizioni dei soccorritori, quello che accaduto nelle strade. Ecco, Martin Chulov riporta questo passaggio molto interessante. Dice: gran parte di Beirut orientale non è più abitabile, cosa che pochi residenti e negozianti che raccolgono le loro attività in rovina riconoscono tacitamente. Non so come riusciremo a farcela, ha detto Issam Nasir, direttore di un negozio di pneumatici che si trovava in mezzo a altri negozi, un'agenzia di viaggio, una pizzeria, un bar esclusivo, tutto distrutto. E dice: pensi davvero che Hiroshima avrebbe potuto essere peggio di così? Abbiamo ascoltato un suono di montagne di vetro che venivano spazzate via dai balconi e precipitavano sulle strade, e questa è stata la colonna sonora per tutta la giornata. Poi si racconta come i soccorritori hanno trasformato un parcheggio nel distretto di Gemaize in un centro di soccorso. Barelle di plastica, lucide di sangue sono allineate da una parte all'altra, e insomma, questo è sicuramente il disastro peggiore di Beirut dopo la guerra civile. C'è anche una raccolta di video, cioè il Guardian, ma questa è un'operazione che fa anche il New York Times, raccoglie sostanzialmente tutti i video sui social media che sono stati pubblicati, e ce n'è uno in realtà che ci sono diversi poi in realtà che raccontano storie comuni di persone che stavano facendo qualcosa durante l'esplosione. Il Guardian sceglie un video anche molto molto bello di una sposa che stava facendo il suo servizio fotografico in downtown, e durante questo servizio fotografico esplode tutto. La sposa è stata raggiunta dal Guardian, intervistata, si chiama Isra Slebani, è una 29enne nel suo bellissimo abito bianco, racconta e commenta questo filmato drammatico. E è un medico che lavora negli Stati Uniti, ha sposato un uomo d'affari di Beirut, Ahmad Subay, e i due si prestano al Guardian per raccontare quello che è successo durante e che cosa faranno. E ovviamente quello che faranno è che cercheranno di andare negli Stati Uniti, almeno il marito cercherà di raggiungere la moglie negli Stati Uniti. Poi ancora sempre sul Guardian vi segnalo questo pezzo sempre di Chulov, che si intitola Il Ground Zero di Beirut, uno squarcio nel cuore di una città già morente, che è sostanzialmente il reportage vero e proprio sulla giornata di ieri, al netto poi delle informazioni invece investigative che riguardano la nave e la causa dello scoppio. Sempre a proposito di storie comuni, BBC invece sceglie la storia di una donna che era in travaglio durante l'esplosione, si preparava a partorire all'ospedale San Giorgio di Beirut, vicinissimo al luogo dell'esplosione, quando insomma è successo quel che è successo. Il marito Edmond ha catturato questo calvario, insomma, non solo della moglie ma anche delle ostetriche, di tutti, nella sua macchina fotografica, e poi ha parlato a BBC World News di quello che è successo. Alla fine la donna sta bene, il bambino che è nato si chiama George, esattamente come l'ospedale che oggi è sostanzialmente devastato. Ancora sulla stampa internazionale vi segnalo il taglio centrale del New York Times, che si intitola Cosa ci dice il footage sull'esplosione di Beirut. Si tratta di un inizio di investigazione del gruppo di investigazioni visuali che si trova in questa unità nel New York Times. Analizza il video nelle sue tre fasi. Nella prima fase, quando si accende una sorta di fuoco all'interno di questo hangar, la seconda in cui si vede una prima esplosione, e la terza in cui si vede una seconda, quella definitiva esplosione. All'interno del giornale trovate anche alcune editoriali. C'è un editoriale di Faisal Litani che si intitola Perché il Libano ha lasciato una bomba sotto il cuscino, insomma, per sei anni. E fondamentalmente, come quasi tutti questi editoriali, un'accusa all'insipienza dei vari governi libanesi. L'Economist intitola Beirut dopo l'esplosione, lo scricchio del vetro, il fumo acre e le scale piene di sangue. E poi, con un'analisi, dice: il Libano era in disordine, questo è il titolo, anche prima dell'esplosione, grazie a un governo litigioso e inetto. Anche la CNN, con l'editoriale di Frida Gitis, dice: non date la colpa al destino, la tragedia crudele di Beirut. E poi ancora un'analisi: Beirut non sarà più la stessa. E ancora un altro titolo sulla stampa americana, il New Yorker dice: dopo la doppia esplosione, un'apocalisse in Libano, firmata da Robin Wright. Oggi, diciamo, invece per le panarabe, Al Jazeera apre con diverse storie sui 150.000 senza tetto, più un articolo in cui spiega che il Libano ha ordinato gli arresti domiciliari di funzionari delle dogane, e che il danno stimato sta tra i 10 e i 15 miliardi di dollari. Invece andiamo alla stampa libanese, che e poi alla stampa in lingua araba, che oggi sono estremamente interessanti. E allora, per quanto riguarda la stampa libanese, vi segnalo il Daily Star del Libano, che ha diversi articoli. Uno dei più interessanti si intitola Stato, quale Stato? Libanesi insieme in solidarietà e rabbia. È una estensione di un servizio dell'Associated Press, nel quale si racconta come nei vari quartieri di Beirut centinaia di giovani libanesi volontari sono arrivati a spazzare via i detriti in assenza di un'operazione di pulizia sponsorizzata dallo Stato. C'è anche una foto che rende bene l'idea del Libano: ci sono due ragazze, una particolarmente coperta e l'altra invece particolarmente scoperta, che sono insieme e stanno spazzando molti vetri. E questo articolo spiega come questi volontari stanno cercando di reagire. La maggior parte dimostra rabbia nei confronti del governo. Melissa Fadalla dice: che Stato abbiamo? Non abbiamo uno Stato. E poi ancora in questa solidarietà che accomuna tutte le persone che vivono a Beirut, c'è un altro volontario che dice: per me questo Stato è una discarica, e la discarica che li ha uccisi, quindi si riferisce ovviamente al governo, rimarrà una discarica. Poi ancora abbiamo un'altra testimonianza che dice: stiamo cercando di aggiustare questo paese, abbiamo cercato di aggiustarlo per 9 mesi protestando, ma adesso lo faremo a modo nostro. Nell'articolo si riporta anche il fatto che ieri alcune persone hanno cercato di attaccare il convoglio di Saad Hariri, uno dei politici più importanti ovviamente del paese, quindi la rabbia nelle strade sta decisamente aumentando. E insieme a questo articolo ce n'è un altro che si intitola "Come posso aiutare la diaspora del Libano si mobilita sulla scia dell'esplosione". Si racconta di come tutti i libanesi all'estero, naturalmente questo articolo ha un taglio molto legato agli Stati Uniti, alla California, a Los Angeles, dove ci sono tantissimi libanesi, stanno raccogliendo fondi online, quindi è un pezzo che racconta come tutto il mondo, ma soprattutto la diaspora libanese, si sta adoperando. Ci sono già 10.000 dollari in donazioni che sono stati raccolti soltanto in California soltanto ieri, e si spera ovviamente che queste cifre aumentino. E appunto vengono intervistate alcune persone della diaspora. Una persona si chiama Ghislaine Cairalla, che ha 55 anni, di Washington, dice che noi della diaspora abbiamo sempre cercato di finanziare il Libano, credevamo nella possibilità che il Libano si riprendesse finanziariamente. Non ci arrenderemo. Il Daily Star ancora poi titola un altro articolo sulle affermazioni di Trump ieri in rassegna stampa, che ha detto che ancora potrebbe essere un attacco alla fine tutto questo. Invece L'Orient Le Jour apre sugli aiuti francesi, sulle dichiarazioni di Macron in favore del Libano, affronta su un altro pezzo come proteggersi al meglio dalle particelle nocive che si trovano adesso nell'aria. Il pezzo si intitola "Consulenza scientifica su come proteggersi al meglio dalle particelle nocive". Si dice che gli scienziati sulla questione sono molto preoccupati. La popolazione di Beirut già era passata attraverso il coronavirus, e adesso come si fa, diciamo, a stare, possiamo dire, al sicuro quando non è possibile avere le finestre chiuse, perché le finestre non ci sono più. Bisognerà indossare maschere e guanti. Il nitrato di ammonio si deposita come granelli di sale su ogni superficie, e tra l'altro i rischi sono notevoli, nel senso che anche indossando maschere comunque all'esterno ci sono diversi rischi tra infiammazioni oculari, orticarie e eczemi, insomma di tutto di più. Poi sempre su L'Orient Le Jour trovate un pezzo che ricorda quella che era la Parigi del Medio Oriente. C'è cioè il corrispondente che va a casa di Roderick Cochrane, che è il proprietario del Palazzo Soursok, che è appunto uno dei più bei palazzi, un'area Liberty della città. Lo descrive insomma come un uomo d'altri tempi, e racconta che il palazzo è totalmente devastato. Ci sono le foto che fanno vedere purtroppo questa architettura ottocentesca come si è ridotta. E poi insomma alla fine il corrispondente chiede a Roderick: come farete, perché adesso ci vogliono tanti soldi per sistemarlo, e questi soldi non ce li avete? E lui risponde dicendo: il giardino è intatto, organizzeremo molti matrimoni e ricostruirò a poco. E il commento del corrispondente è che ci vorrebbero centinaia e centinaia di matrimoni per finanziare la ricostruzione. L'inverno è arrivato, dice. Mentre per la stampa in lingua araba vi segnalo una pubblicazione saudita di Al-Watan che ha il suo interesse, si intitola "L'esplosione di Beirut ci mette in crisi, ma i libanesi non possono essere abbandonati sul ciglio della strada", che è interessante dal punto di vista diplomatico, nel senso che negli ultimi anni i sauditi insomma hanno un po' tirato la cinghia rispetto al Libano. E questo editoriale dice una serie di cose, cioè dice che se il governo libanese farà chiarezza sulle motivazioni dell'esplosione, i sauditi saranno nuovamente disponibili a riproporsi e ad aiutare. Questo tema è un tema anche molto interessante, nel senso che i sauditi a spada tratta difendono Israele, che era stato inizialmente accusato di un possibile attacco. Dice: Israele non ha ufficialmente rivendicato la responsabilità per l'attacco, Tutte le opzioni però rimangono sul tavolo e poi ancora si appella al processo per definire le cause della morte di Hariri, che tra l'altro in un altro pezzo su alcuni media come New Arab viene ricordato che verrà spostata la sentenza al 18 di questo mese. C'è poi su Al-Akhbar, sempre al quotidiano locale, un pezzo che si intitola Marfa Beirut Mudabrun, che vuol dire il porto di Beirut è distrutto. È una descrizione di quello che dell'importanza del porto di Beirut. Si dice: il porto di Beirut è finito, è stato annientato. Questo porto è l'oggetto di polarizzazioni sui meccanismi per svilupparlo. Per tanto tempo si è ragionato su come utilizzarlo ancora meglio. Questa vicenda invece lo distrugge. E poi appunto si dice quanto per il Libano questo porto fosse fondamentale, fosse e sia un asse essenziale. Poi ancora sul Beirut Observer un altro pezzo si intitola Hiroshima Beirut, chi ci ha fatto questo? Insomma, un pezzo che chiede la responsabilità e chiede anche di sapere una serie di cose da parte dei partiti, incluso anche Hezbollah. Ci sono ancora, vi segnalo alcune cose sulla stampa panaraba e anche sulla stampa israeliana, che si concentrano molto sul ruolo di Hezbollah. Al-Arabiya dice, pubblica un pezzo sulle ipotesi che Hezbollah finanzi, cioè che il Qatar e Hezbollah finanzino o spingano per forme di terrorismo. C'è tra l'altro un pezzo in cui viene ripreso un discorso di Hassan Nasrallah del 2016, che ipotizzava un attacco di Israele utilizzando il nitrato di ammonio. Quindi insomma si getta una luce abbastanza negativa su Hezbollah. E anche Retz, per la stampa invece israeliana, dice, titola con un pezzo di Amos Harel: per Hezbollah la devastazione di Beirut rende Israele ancora più rischioso. Ci sono anche altre notizie nel Sud National, che è il quotidiano emiratino. Si racconta come è andato a fuoco un mercato ad Ayman, che è la zona sciita, un souk sciita. Non è morto nessuno, ma questa vicenda ieri è stata riportata intensamente anche su tutti i social media del mondo arabo, perché è stata impressionante per tutti, insieme accoppiata la vicenda di Beirut. E poi sull'anniversario di Hiroshima e Nagasaki vi segnalo una testimonianza del Guardian, che si intitola Il mio ultimo respiro, i sopravvissuti lottano per la memoria di Hiroshima e Nagasaki. L'autore Justin McCurry a Tokyo, che racconta la vita dei sopravvissuti, anche le loro problematiche nel ricordare tutto questo e anche nel vedere che non c'è tanto attivismo nei confronti dell'eliminazione del nucleare nel mondo, e soprattutto l'apertura del Paese, che tra foto, immagini e video ricorda potentemente questa giornata. Ancora qualche notizia sul Covid, la trovate sul Guardian e sugli altri media. Sono aumentate le morti per Covid, soprattutto in Sudafrica, si è arrivati a 700.000 morti purtroppo, mentre negli Stati Uniti si riaprono le scuole con molte perplessità. Ecco, questa è la rassegna stampa di oggi. Un ringraziamento a Mauro Tonini alla console, alla regia Cristiana Castellotti, la curatrice del programma è sempre Cristiana Castellotti, redazione Costanza Spocci. Radio Tremondo ritorna alle 11 e per adesso da Laura Silvia Battaglia buon ascolto di Prima Pagina.